Professor Dal Marco, io mi unisco ai relatori che mi hanno preceduto nel ringraziare gli organizzatori, in particolare Anna Linda, per avermi invitato a questo bellissimo congresso e che, come ho detto prima, è un congresso che anch'io avrei voluto organizzare in questo modo. Io sono molto contento di essere qua perché in un consesso di epatologi porto la voce dell'ematologia, nel senso che noi vediamo il problema della positività HCV nei linfomi dall'altra parte, cioè non abbiamo la parte le crio, l'epatite, eccetera, eccetera, ma vediamo il paziente quando arriva da noi con un problema di tipo neoplastico. Per cui l'ottica nella quale interpretiamo la positività è completamente diversa. Ora, io quando noi vediamo un paziente con un linfoma e positività per HCV, le cose che ci dobbiamo chiedere sono queste. Il linfoma è correlato alla replicazione dell'HCV? Qual è la strategia migliore? Il trattamento antivirale è appropriato o meno? La chemioterapia è sicura oppure è a rischio? Qual è l'esito finale di questo paziente? La sua prognosi è peggiore o migliore rispetto a un paziente che è HCV negativo? E infine, che ruolo ha la terapia anti-CD20 in questi pazienti? Perché, come vedremo, praticamente quasi tutti i linfomi che noi abbiamo davanti dobbiamo trattarli con chemioterapia di combinazione con l'immunoterapia. Per cui il problema dell'anti-CD20 è un problema che in ematologia esiste diciamo quotidianamente. Ora, il primo punto che noi ci dobbiamo chiedere è il linfoma è correlato alla replicazione HCV oppure no? Oppure l'HCV è semplicemente una positività che ci complica la vita per quanto riguarda, perché il paziente ha anche una epatite cronica oppure no? Ecco, qui vedete i criteri che noi possiamo utilizzare, cioè prima di tutto è il sottotipo istologico, no? Che di solito la malattia è associata a linfomi sono per definizione indolenti. Qui ho quelli classici, che sono quelli che vedete qui scritto, possiamo aggiungerci anche i linfomi follicolari, che in qualche caso la replicazione può essere linfoide può essere correlata a quella dell'HCV. Sicuramente i linfomi HCV positivi sono quelli che hanno un corso, cioè che hanno un'evoluzione indolente, che sono associati a fenomeni autoimmuni, che hanno le crio ovviamente e che spesso hanno una componente monoclonale di IgM. Questi sono i dati, come dire, che sono alla portata di tutti. Poi naturalmente, se vogliamo fare degli studi più sofisticati, come abbiamo sentito dal relatore precedente e anche dal dottor Giannini e dagli studi insomma, che tutti conoscete della dottoressa Zignego, sappiamo per esempio che la traslocazione 14-18 è abitualmente associata a questo tipo di linfomi, e se poi vogliamo essere più sofisticati abbiamo quegli studi che diciamo la dottoressa De Rea e che sono stati citati anche dall'oratore che mi ha preceduto. Per cui abbiamo delle caratteristiche cliniche e biologiche per le quali possiamo definire che il paziente è effettivamente che il paziente ha un linfoma associato alla replicazione. Ora, qual è la strategia migliore? E qui dobbiamo considerare una serie di fattori che sono tutti fattori clinici, tutto sommato, no? Per esempio, la massa tumorale. Se la massa tumorale è alta, è ovvio che sarà preferibile fare la chemioterapia piuttosto che la terapia antivirale. Se la malattia è indolente, cioè il paziente si è accorto per combinazione che aveva un linfonodo o così, è evidente che sarà forse meglio fare la terapia antivirale piuttosto che la chemioterapia. La presenza della malattia di fegato. Anche qui, ovviamente, se c'è una epatite cronica, forse vale la pena di trattare prima. La presenza di sintomi. È ovvio che se abbiamo una criosintomatica è molto meglio fare il trattamento antivirale. Come dire, a cavallo dei due millenni ci siamo molto allenati a curare bene le crio con la terapia antivirale, per cui sicuramente la malattia va curata così. Se invece ci sono dei sintomi correlati alla neoplasia, ovvero se il paziente ha i classici sintomi che si studiano, cioè a febbre, a calo di peso, prurito e tutti questi sintomi qua, è chiaro che la terapia antivirale non è controindicata, anzi è urgente cominciare la chemioterapia. E infine abbiamo le varie controindicazioni. ci sono delle controindicazioni molto precise per la terapia antivirale che non sono le stesse che sono quelle per la chemioterapia. Per cui se ci sono controindicazioni alla terapia antivirale, che so io per esempio la depressione grave, che tutto sommato non c'entra niente con la chemioterapia, preferibile fare la chemioterapia. Per cui, come vedete, ci sono tutto uno, come dire, un insieme di problemi che sono prevalentemente clinici se scegliere o non scegliere la terapia. Per cui noi abbiamo un paziente ideale che è, come vedete qui scritto, ha bassa massa tumorale, ha le crio, ha un genotipo favorevole, non ci sono controindicazioni, ha un sottotipo istologico compatibile, eccetera, eccetera. Quello è il paziente ideale, ma purtroppo, come noi sappiamo, il paziente ideale non esiste mai. Pertanto dobbiamo ragionare in termini clinici, cioè la presenza di una parte cose che facilitano la terapia antivirale e altre invece che la controindicano. Quali dati noi possiamo ricavare dalla letteratura? Allora vediamo che cosa c'è. C'è un evidence-based medicine che ci aiuta in questa scelta? Come vedete, i dati pubblicati, a parte i case report e i dati aneddotici che sono spesso riferiti all'interno di studi di terapia delle crio, come vedete gli studi pubblicati sono molto pochi. Cioè, c'è quel grosso studio di Vallisa e collaboratori, che insomma penso tutti conoscete, ormai pubblicato da 5 anni, il quale tra l'altro in un gruppo multicentrico è riuscito a trovare ben, come vedete, 13 casi di linfomi di vari tipi istologici. Poi c'è anche il nostro, che ha un short report su British Journal, che più o meno ha lo stesso numero di casi, distribuiti dal punto di vista istologico un po' diverso, nei quali, come vedete, la terapia antivirale è stata fatta con la terapia più moderna, ovvero quella con ribavirina e PEG interferone. Ma questi studi, come vedete, sono degli studi che, a differenza dei mega trial sui linfomi diffusi a grandi cellule o sui linfomi follicolari che coinvolgono centinaia e centinaia di pazienti, qui abbiamo dei dati della letteratura che sono molto scarni. Oltretutto, come vedete, ci sono tutta una serie di problemi. Qualcuno ha la crio, qualcuno non ha le crio, qualcuno ha l'epatite cronica, qualcuno no, qualcuno ha la cirrosi, qualcuno ha... l'istologia dei linfomi eterogenea, per cui anche i risultati come vengono interpretati sono difficili da interpretare, per cui non è così semplice decidere in questo momento se fare o non fare la terapia antivirale. Diciamo che l'unica cosa che si può dire è che sicuramente la terapia è ben tollerata nella maggior parte di questi casi, come vedete quasi l'80% riesce a comportarla a termine, che è tutto sommato priva di effetti collaterali e che una piccola parte di pazienti raggiunge una stabilizzazione della malattia. Oltretutto la terapia antivirale, come dire, non compromette un'eventuale terapia sistemica o chemioterapia in un tempo successivo. Per cui diciamo che è un'opportunità che noi diamo al paziente di guarire dalla malattia epatica contemporaneamente alla malattia ematologica, però questa opportunità è confinata in una piccola parte di pazienti, non la maggior parte. Diciamo che c'è soltanto un unico tipo di linfoma che sicuramente risponde molto bene alla terapia antivirale, che è il linfoma, quello vedete, il linfoma splenico a linfociti billosi, che ha un immunofenotipo, come vedete, abbastanza tipico, è CD5 negativo, è linfociti B, esprime tutta una serie di antigeni in superficie, in cui la citometria, la diagnosi è relativamente facile. Di questo ci sono dei dati della letteratura un pochino più consistenti, ma anche qua vedete il numero di casi è bassissimo. Ci sono, il primo lavoro è stato fatto, come vedete, su 9 casi, poi ci sono recentemente altri 8 si sono aggiunti dopo, poi dei casi singoli, come vedete nel 2010-2006, così, sono molto pochi, però perlomeno sono, l'istologia è omogenea e i risultati sono molto buoni. Cioè, sicuramente nel linfoma splenico linfociti villosi, la terapia ideale è l'interferone rilabiavirina, in cui le probabilità di guarigione sono molto elevate e senza possibilità di ricadute della malattia. Per cui questa forse è l'unica malattia, cioè l'unico linfoma non Hodgkin a linfociti B che sicuramente ha un'indicazione precisa al trattamento antivirale. Ora, l'altro punto che noi ci dobbiamo chiedere è che se per una serie di problemi noi non possiamo trattare il paziente HCV positivo con la terapia antivirale, cosa possiamo fare per lui? Cioè, è un problema trattarlo con la chemioterapia? Qui abbiamo tutta una serie di lavori pubblicati in Italia, però anche, come vedete, in Giappone, ma soprattutto il lavoro di Visco, secondo me, è molto importante, in cui un gruppo di pazienti con linfomi aggressivi, cioè linfomi diffusi a grandi cellule, ha studiato l'outcome finale di questo. E tutto sommato, diciamo, da questi studi e anche da quelli che vedete qui citati in seguito, direi che sicuramente la chemioterapia è abbastanza sicura. Il problema non è la positività dell'HCV, il problema è la malattia di fegato, se c'è o non c'è. Il problema è questo, per cui sicuramente la funzionalità epatica va controllata più spesso in questi pazienti, ma soltanto una minima frazione ottengono una tossicità, si verifica una tossicità piuttosto importante, tanto da dover sospendere la chemioterapia. Ma se noi vogliamo, anche un paziente con la cirrosi alcolica, con già magari ipertensione portale, ha la stessa possibilità di sviluppare una severa tossicità epatica in corso di chemioterapia per un linfoma. Ora, il finale qual è? Ecco, qual è l'outcome dei pazienti? Ora, l'outcome dei pazienti, anche qua ci sono dei dati abbastanza contrastanti. Diciamo che l'unico che non dà dei risultati negativi è questo studio francese di Besson, che è un sottoprodotto del famoso studio dell'infome diffuso a grandi cellule trattati col CHOP, col CHOP, col rituximab. Qui vedete su questo studio che in cui un numero, come vedete, sconvolgente di pazienti, 5.500, un certo numero di questi era HCV positivo. Sono soltanto 26, per cui già lì ho un po' qualche dubbio, perché la prevalenza è di 0,46-0,5%, che non è sicuramente la prevalenza del virus C nella popolazione generale, per cui probabilmente c'è un bias di fondo di selezione dei pazienti. Comunque in questo studio, come vedete indicato, viene posto il sospetto che i pazienti HCV positivi abbiano un outcome decisamente peggiore. In realtà, come vedete, sia lo studio giapponese sia poi lo studio di Visco dimostrano che in realtà questo non è assolutamente vero e che pertanto, tutto sommato, non c'è un grosso problema. Il problema invece importante è che dal 2002, 2003, eccetera, eccetera, tutti i nostri pazienti fanno rituximab. Adesso il problema è che noi sappiamo che il rituximab è sicuro nelle crio, qui vedete dei dati, ormai ce ne sono circa 80 full paper pubblicati sia tra case report, review, eccetera, eccetera, su questo tema. Per cui credo che non ci sono dubbi da questo punto di vista che paziente con crio può fare anche in end stage liver disease il suo rituximab se ha una malattia pesantemente sintomatica. E insomma, credo che avete tutti quanti visto il lavoro pubblicato sempre da Anna Linda su Blood recentemente, che dimostra proprio che addirittura c'è un miglioramento della funzione epatica, e pertanto insomma da questo siamo sicuri. Però nei linfomi noi siamo praticamente obbligati a trattare questi pazienti così, perché nonostante sappiamo che questi pazienti hanno un aumento della replicazione. Io vi faccio vedere così molto due secondi del perché noi utilizziamo sempre. Questo è un tratto da un testo di ematologia in cui si dimostra che tutti i tipi di chemioterapia nei linfomi diffusi a grandi cellule, sia blended chemioterapie come il CHOP, sia terapie sequenziali molto aggressive come il MACOB o il PROMACE, non portavano a nessun miglioramento. La prognosi, sia come overall survival che progression free survival, era la stessa. Fin quando, appunto, nel 2002, come vedete, è venuto fuori questo lavoro di Coiffier, che ha dimostrato in maniera non equivoca che l'aggiunta del rituximab migliora il overall survival, progression free survival, e l'estensione di questo studio, cioè gli stessi pazienti seguiti fino a 10 anni, continuano a dimostrare questo, per cui direi che è assolutamente indispensabile utilizzarlo. Ma questo poi è stato esteso anche ai linfomi follicolari. Qui vedete che qualunque tipo di chemioterapia io scelgo, poco aggressiva come CVP o media aggressiva come il CHOP, oppure utilizzando altre cicline come la fludarabina o il mitotrasantrone e altre, comunque il rituximab mi dà un vantaggio. Comunque le metto, qui ho portato quattro schemi di chemioterapia che però sono, insomma, riflettono quello che succede un po' in tutto il mondo. Vedete il gruppo tedesco, il gruppo francese, poi altri, sono tutti quanti, insomma, concordi su questo. Per cui, se voi pensate che tra linfomi diffusi granicellulari e linfomi follicolari rappresentano il 60% di tutti i linfomi, noi abbiamo praticamente nel 60% noi facciamo sempre chemioterapia associata al rituximab, e ovviamente in questa grossa massa di pazienti abbiamo sempre un 5%, 7%, 8% di pacienti che sono HCV positivi. Per cui il problema si pone, cioè, è di tutti i giorni. Ora, il problema appunto è sicuro fare questo schema di terapia o no? Ma direi che ci sono vari studi, sicuramente che qui non ho potuto citare tutti, ma quello che mi sembrava più completo è questo studio qui, recentissimo tra l'altro, di dicembre 2010, pubblicato in Giappone, in cui hanno una casistica molto, come vedete, molto ricca di pazienti, e in cui si vede che effettivamente in tutti i casi, come vedete qua in quella diapositiva a sinistra, effettivamente la replicazione della HCV aumenta, e aumenta in maniera considerevole, però la tossicità epatica è molto contenuta. Vedete che qui, come potete leggere, praticamente i pazienti che hanno avuto grossi problemi erano pazienti con malattia di fegato avanzata, cirrosi con ipertensione portale, e come vedete in questo gruppo c'erano ben anche 7 pazienti che avevano un carcinoma del fegato, per cui insomma era una casistica di pazienti che avevano una pesante malattia epatica. Ecco, qui vedete cosa che sempre in questa casistica, che ben 6 pazienti sono morti per insufficienza epatica, però come vedete 4 avevano un carcinoma del fegato, e insomma, si potrebbe anche pensare che forse la chemioterapia non era la soluzione migliore per questi casi, e poi gli altri 2 avevano una cirrosi con ipertensione portale, per cui avevano una malattia di fegato e una riserva funzionale epatica estremamente bassa. Per cui, ripeto, non è la replicazione della HCV che ha determinato la morte, ma è sicuramente l'insufficienza epatica di base. Per cui diciamo che anche in questo studio, come vedete, progression free survival e overall survival sono sostanzialmente identici. Per cui le conclusioni sono queste, che il rituximab, che noi, ripeto, dobbiamo utilizzare in questi pazienti, diciamo che può essere usato tranquillamente anche nei linfomi non Hodgkin HCV positivi, esattamente con la stessa modalità, la stessa frequenza, stesso dosaggio che si utilizza nei pazienti HCV negativi. E così penso di essere stato abbastanza breve, e vi ringrazio dell'attenzione.